prima domanda la colloco con la seconda del secondo intervento. Da quando Paolo è apostolo delle genti? Da quando ha incontrato il Cristo risorto sulla via di Damasco? Non da prima. Perché da prima la tutela dell'identità ebraica portava Paolo ad una chiusura nei confronti delle genti, mentre il portare Cristo al centro è questo che determina una apertura. Quindi questa è la prima cosa da portare, no? Quindi questo che determina nuova comprensione del crocifisso, che non è il maledetto, ma colui che veicola in sé la potenza del Dio che crea la vita. Ora, l'importanza, ho cercato anche di dirlo, quindi a passare, che c'era una intertestualità profetica, è stata ricordata, mi ho dato occasione di leggere più profondamente la seconda domanda. L'importanza di questo fatto però è che questo non autorizza Paolo a, brutalmente detto, a cacciare via nell'immondezzaio la scrittura ebraica, la tradizione di fede ebraica. Al contrario, c'è una continuità nella discontinuità e viceversa. Questo gioco fa continuità e discontinuità è... Ed è chiarito anche, giustamente, dal racconto proprio dell'evento di Damasco, che fa riferimento alla vocazione di Geremia, così leggiamo in Geremia 1,5: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Vedo che poi Geremia si rivolge a Israele, però la sua vocazione sostanzialmente profeta delle nazioni ed è servo del Signore. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Poi anche qui in seguito si dirà: dopo poco che tu sia mio servo, per essere luce delle genti. Ora, questo è sicuramente vero, che la scoperta dell'evento Cristo nella sua dimensione non porta a rigettare la tradizione ebraica, ma a ricomprenderla in un'altra luce. E quindi certamente alcuni aspetti di quella tradizione che potevano essere sottaciuti vengono invece evidenziati. Questo è estremamente pertinente a mio avviso. Il problema è anche ulteriore che io pongo comunque, è il chiedersi come mai, perché è stato possibile questo, perché all'interno di una variegata comunque tradizione, che la tradizione ebraica con le sue diverse multiformi sfaccettature, a un certo punto era stata ricordata una, quindi preclusiva nei confronti delle genti, mentre in un secondo momento nasce un'altra aperta nei confronti delle genti. Perché? Qui evidentemente non possiamo passare sotto silenzio la novità essenziale dell'evento di Damasco, che non è, come vorrebbe Segale, Dan, solo in funzione di genti, diverso atteggiamento alle genti, ma è di porre al centro colui che determina la nostra relazione con Dio. E questo è Cristo, non sono più le tradizioni del Padre, questo è Cristo. Se Cristo è posto al centro, ecco che allora è possibile questa ricalibratura della tradizione in quei termini che poi Paolo rende presente nelle sue lettere. Ma l'essenzialità di questo passaggio, Cristo posto al centro, non deve essere sottaciuta, a mio avviso. Allora, qui potremmo subito giungere all'ultima domanda. Non contraddice questo l'essere ebraico di Paolo? Se Cristo è posto al centro, Paolo può essere libero nel suo annuncio nei confronti della circoncisione. Come è possibile che un ebreo sia libero nei confronti della circoncisione? Qui la domanda è sicuramente pertinente e aprirebbe però tutta una serie di discussioni che non siamo in grado di fare. Perché se noi abbiamo dinanzi il giudaismo rabbinico a cui è stato fatto riferimento, no. Sì che si dice. Ma vedete, l'esegesi rabbinica non era certo l'unica delle esegesi ebraiche al tempo di Paolo, è l'esegesi di Qumran. È il Peshar, la Qumran, sapete cos'è il Peshar? Cioè un tipo di Midrash che non è quello alachico o agadico rabbinico, ma un tipo di Midrash, quindi di interpretazione della Bibbia che dice: questo avvenne, questo è stato scritto perché si compisse qui, adesso, nel momento, nell'ikhnuk del vissuto comunitario settario. Il fondo è affinché fosse compiuta l'ina plerota del Nuovo Testamento, in cui c'è il vissuto attuale che determina una nuova prospettiva di senso rispetto al passato. Certamente neanche Qumran giungeva a smentire la necessità della circoncisione, ma a me interessa l'importanza di questo tipo di riferimento alla scrittura, che è diverso da quello rabbinico. In fondo è un riferimento profetico, in questo Qumran, non nelle sue declinazioni che appunto sono settarie e sono ciò che di più alieno sia al Nuovo Testamento, però nella sua comprensione di comunità escatologica, questo è molto vicino al Nuovo Testamento. Quindi gli scritti della comunità divengono gli autentici interpreti della tradizione precedente, che non è relegata ma è portata a compimento nell'evento della vita della comunità. E in questo siamo molto vicini alla precomprensione del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento dice del Nuovo, non solo di Paolo. Certamente Paolo, avete quello visto lo scorso anno, ma certamente Paolo è pieno di mito di questo. Paolo fa riferimento alle scritture profetiche per dire: in me si realizza qualcosa che, ma quel qualcosa si realizza qui, adesso in me. La grossa novità, scusatemi, la grossa novità e la grossa differenza di Paolo Nuovo Testamento in genere rispetto a Qumran è che appunto questa novità è data non da una vita comunitaria, ma da un evento Cristo che poi ingenera una vita comunitaria. Questa è la grande differenza. Cioè si può parlare di compimento delle scritture che smentisce una lettera eventuale di ciò che è stato scritto, perché? Perché il centro c'è una resurrezione. Questa è la grossa differenza, certo, però che le scritture vengano lette con il metodo della halakha rabbinica, quello non è l'unica voce del giudaismo dei tempi di Paolo, questo è, ripeto, in questo dico quindi che quindi porta anche una smentita di una certa lettera della tradizione precedente che il rabbinismo sicuramente non si sogna. In questo però il modo di procedere, non a livello contenutistico, guardate, io non credo un accidente, ipotesi molto secondarie che Cristo ha influenzato Qumran, assolutamente non ci credo per nulla, prospettive contenutistiche sono tutt'altre, ma la idea di una comunità che vive nella fine dei tempi, e allora la fine dei tempi che diviene criterio ermeneutico dei tempi prima. E quindi questo però, questo è presente in Israele, presente in Israele, ecco, un anno è in Israele, non è fuori. Paolo considerava Cristo come Dio, la risposta, credo, centrale su questo sia ricordare la posizione a Cristo dell'Emma Curios, Signore. Lo sappiamo che Signore può essere anche un titolo di rispetto nel tempo, no? D'accordo? Però quando si dice alla fine del celeberrimo brano cristologico di Filippesi, affinché ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua proclami che Curios è Cristo Gesù, è bello. Però ogni lingua di ogni ginocchio che si pieghi dice a Gesù Curios come titolo di rispetto, ma non facciamoci ridere per piacere, no, evidentemente. È Curios, è il Curios trascendente, questo è evidente. Anche se è vero che Paolo, ma qui avremmo poche eccezioni nel Nuovo Testamento. Beh, c'è un'eccezione in Tito, c'è Giovanni soprattutto, ma Paolo non riferisce mai a Cristo la parola Theos, Dio. Perché? Salvo una eventuale eccezione. Ma siccome è un'eventuale eccezione, per me non la riferisce. E l'eccezione è la lettera ai Romani, dove, adesso, al capitolo 9, versetto, che è molto bello proprio per la autocomprensione ebraica di Paolo, che dice, no? Che versetti 9 e 3 in poi, desiderei essere anatema io stesso da Cristo, anatema da Cristo io stesso, separato da Cristo, a favore dei fratelli miei, che sono del mio stesso genos, secondo la carne. Questi sono israeliti, a loro potere la figliolanza, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patri, e dai quali vi è Cristo secondo la carne. Leggo allora letteralmente il versetto 5. Dai quali vi è Cristo secondo la carne. E allora qui dobbiamo decidere, Lui, essendo su tutti Dio, benedetto nei secoli dei secoli. Questa locuzione che io traduco così, Lui, essendo su tutti Dio, benedetto nei secoli dei secoli, però si può decidere o è apposizione a Cristo, allora qui Cristo è definito Dio, o, secondo ritengo io, è una conclusione dossologica. Alla fine, dopo aver elencato, si rivolge a Dio che è su tutti benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Non solo la nuova c'è come traduce, la vecchia aveva la prima interpretazione.
Virgola, quindi Dio benedetto è lui.
Dio, vabbè. Poi, dal punto di vista grammaticale.
Però può essere Barucca.
Sì.
Perché no? Barucca, Donato.
Quindi, allora, attenzione, perché Paolo si riferisce a Cristo il termine Signore, che nella 70 serve per tradurre il tetragramma sacro, perché non riferisce il termine Theos, Dio, proprio perché non il sostrato della fede ebraica rimane tutta, e Paolo non confonde il figlio con il padre. Theos è il nome per Dio il padre. È una riflessione trinitaria qui. Quindi non è negazione della divinità di Cristo, ma distinzione della persona di Cristo rispetto a quella del padre. E per padre lui ha senso Theos. Che Cristo sia considerato nella sua dimensione di divina, lo dice il lemma Curios, lo dice l'inizio del brano cristologico di Filippesi, dove il quale, pur essendo di forma di Dio, non considerò come preda questa sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, eccetera. E quindi questo essere uguale a Dio è un qualcosa di originario che viene prima, che è il presupposto per la kenosis della incarnazione. Lo dice, così leggiamo qui che è interessante, prima Corinzi 8,6, vediamo se ricordo a memoria. Vediamo se lo ricordo a memoria. Sì. Ecco qui una delle citazioni di Oshema Israel, ma vedete qui come Paolo la completa in senso cristiano. Prima Corinzi 8,6. Se infatti per molti ci sono molti dei e signori molti, ma per noi c'è un solo Dio, Eistheos, è la traduzione di Deuteronomio 6,4, lo Shema Israel. C'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto e noi per Lui. E un solo Kyrios, a questo punto, Kyrios ha un'identità divina. E chi è questo? Gesù Cristo, per mezzo del quale il tutto. Vedete, Zeos, il Padre, è all'origine di tutto, dal quale tutto. Ma il Cristo, Kyrios, è il mediatore di tapanta del tutto. E noi siamo per mezzo suo. Se mediatore di tapanta vuol dire che qui si intende il Cristo preesistente, il mediatore della creazione. Vedete, qui è... maledetto.
Sia maledetto. E la risurrezione. Ma questa lettura era possibile solo con tutta la rilettura, tutta la tradizione. Cioè, senza il popolo di Israele, senza la Torah, non sarebbe stato possibile il Cristo. Perché il Cristo a questo punto era il compimento. Quello che mi ha impressionato è questa illuminazione sulla strada di Damasco. Non è che lui ha capito a questo punto quello che poteva trarre da ciò che era stato uno dei tanti eventi delle tante sette e del fermento che c'era in quel momento. sia un altro, cioè, e sono stato e quindi scelto direttamente da Gesù e non devo giustificarmi con nessuno. Io sono più apostolo di voi. Cioè, a questo punto, che Gesù conosceva lui, cioè, il suo Vangelo era il Vangelo della morte e risurrezione. Questo era il Vangelo, infatti poi si incavola con i Galati quando dice voi ascoltate anche altri Vangeli, no? Altre parole, anche quelli che vi dicono eccetera eccetera. E se la prende con Pietro perché prima era assieme con le genti eccetera eccetera. Lo scopo allora qual è? Adesso? Il discorso è tanta roba ed è estremamente difficile riassumerla. Allora, il fatto di la figura del Cristo con la morte e risurrezione era esportabile verso tutte le genti, era il compimento di tutta la Torah che doveva essere esportata verso tutte le genti per il compimento dei tempi. E allora ecco che dovevano restare genti, non potevano circoncidersi, perché se no sarebbero diventati ebrei e non potevano più. Cioè, la capacità di Paolo è stato di dirigimento in tutto questo. Per cui questa repentina illuminazione, cioè prima riparte
per perseguitare
questa gente che era gente anche abbastanza, a parte Stefano e i suoi compagni, erano gente anche abbastanza, come dire, fra virgolette, non per semplici. Quindi lui cosa chiedeva a queste persone per poi tradurle in carcere? Qual è il suo metodo di giudizio per dichiararli perseguibili? Punto interrogativo. E è così che è venuto a conoscenza? Perché prima sembra che lui non conosca, non sappia nulla.
Sì, beh, sarebbe bene anche interventi con qualche domanda per capire, perché l'intervento chiaro, cioè, molte cose, cioè, forse colgo così due aspetti.
Più che conversione o Gesù,
cioè. Giustamente è stato detto che sì, ma l'idea è accesa dove vento, perché altrimenti non può essere una. È verissimo quello che ha detto, cioè. C'è una tradizione che mi fa capire un evento, senza questa tradizione l'evento è, non ho gli strumenti per leggere, come dicevo prima, l'ebraismo, salvo i Sadducei, attendeva la resurrezione, per cui però la resurrezione, quell'evento, che è interpretato alla luce di quelle categorie, ma quell'evento assolutamente nuovo, che non è prodotto da quelle categorie, è prodotto dall'intervento di Dio, per cui il Cristo è il Messia, non è Paolo l'altro Messia. Quando Paolo dice mi è stato affidato il Vangelo, giustamente di nuovo il Vangelo è l'annuncio di Cristo morto e risorto per me alle genti, per Pietro ai circoncisi, per cui non è che Paolo e Pietro siano nuovi Messia, sono a servi del Messia, cioè la, non so, forse anche questo proprio all'interno di un cammino di ricerca. Paolo e il giudaismo del suo tempo, cioè importantissimo anche quest'ultimo intervento, un po' permettere di focalizzare l'attenzione su, da una parte tutte le categorie ebraiche sono e permangono, per cui Paolo non ha nessuna bisogno, necessità, prospettiva, sogno di parlare di nuovo Israele o di entità sostitutiva di Israele, no, è un senso, capite? È un senso. E dice invece, quell'attesa giunge al compimento, ma allora ecco qui che giunge alla pienezza. E allora, questa pienezza è data da, certamente, questa illuminazione, questo tutto detto, è data da un evento nuovo. L'incontro del vivente sulla strada di Damasco. Per cui nessuno può dirmi nulla, perché anche Pietro, allo stesso modo, avendo incontrato il vivente, è stato costituito apostolo. Però vedete, c'è una profonda sintonia tra questo, in questo, tra fondo Paolo e le narrazioni evangeliche. Perché anche le narrazioni evangeliche ci dicono che a un certo punto tutti i discepoli hanno fatto le valigie e sono andati a casa sua. Detto così, cioè per dire, al di là del momento di crisi personale, ma della necessità di una ripresa della cristologia, quindi una fede in Cristo che poteva solo venire dopo la smentita da parte di Dio della crocifissione, nella risurrezione, l'evento della risurrezione accettata, deve essere così. Allora, c'è un gioco tra tradizione, dati di tradizione, vocazione di Geremia, di Isaia, precisamente del servo del Signore, da una parte, e compimento cristologico dall'altra. C'è un gioco. I due termini, due facce della medaglia si rimandano continuamente. È chiaro che la seconda fase è il compimento che mi fa vedere, interpretare la linea di senso profonda che non è assolutamente smentita, soppiantata, della tradizione, della mia tradizione. E avevamo visto, per questo Paolo può dire in Romani 9 tutta la in Romani 9 tutta la scusatemi avevamo visto la la fecondità della storia di Israele che porta in sé le promesse da cui viene Cristo, come sia importante essere di Cristo e non separati da lui per avere e trovare il senso di questa storia. Poi al capitolo 11 è Paolo che rivendica il suo essere israelita. Io stesso sono israelita dello sperma di Abramo, della tribù di Beniamino, della tribù di Beniamino. Anche seconda Corinzi troverà il pedigree ebraico di Paolo, ma ancora non è su questo che io fondo la mia identità, lo fondo su Cristo. È Cristo che permette di capire come questa tradizione adesso si apre alle genti, perché è giunto il compimento. Però allora questo mi impone di ritenere in questo universo simbolico che è, in questa gerarchia di valori che è determinata essenzialmente dal Cristo risorto, che come tale è capito Kyrios, è capito il figlio, e di ritenere e di dare valore alla tradizione ebraica da cui proviene. E che non rinnega. Il regno di Dio è un concetto direi poliedrico nei sinottici, a mio avviso, perché può dire sia che il regno di Dio è già qui fra noi, se io schiaccio il demonio col dito di Dio è giunto a voi il regno di Dio, sia però il regno di Dio che è atteso in fondo, è ancora oggetto di attesa. Questo venga il tuo regno vuol dire che il regno è oggetto di un'attesa. Allora, nella dimensione di presenza, allora, come mai il regno è presente? Perché Dio è intervenuto nella storia. Che poi questo intervento di Dio chiami la corresponsabilità nostra, questo è profondamente vero. Però se è giunto a voi il regno di Dio è perché io scaccio i demoni con il dito di Dio. Cioè Dio è intervenuto escatologicamente nella storia. Il regno è l'intervento di Dio nella storia, questo è presente e atteso. Allora, quando io ho detto che Dio nella risurrezione di Cristo è intervenuto scatologicamente nella storia, certamente ho detto anche per rispetto alla teologia del un'affermazione incompleta, vera ma incompleta, anzi, Paolo non dice mai, per esempio, il Paolo autentico, diciamo stare Colossesi e Efesini, che allora perché loro dicono queste cose, ma Paolo non dice mai che noi siamo corpo risorto con Cristo. Vuol dire che c'è una dimensione di regno ancora attesa. Però questa attesa non è un'attesa di un buco nero, è un'attesa di un compimento di ciò che è già effettivo nella storia. E io credo che su questo non ci sia una grossa differenza con la prospettiva sinottica. Se non vedere giunto a voi il regno di Dio, non nell'opera taumaturgica di Gesù, ma quanto nella sua resurrezione, verso la quale comunque anche i sinottici dicono l'opera taumaturgica è indirizzata e dalla quale prende il suo senso. La quale prende il suo senso. Questo comunque è vero che, per esempio, Paolo, ecco un'altra cosa, perché Paolo parla poco del regno, la terminologia regno è ben poco presente in Paolo, per i sinottici, e dobbiamo andare prima a Corinzi 15, qui io trovo assolutamente convincente una risposta elaborata sulla scia di altri da Sagara. Siamo in casa sua, devo fare niente. Prima Corinzi 15 molto chiaramente dice che il Cristo che già regna ora deve regnare finché sia posto ogni nemico sia posto ai suoi piedi. Regna ora da risorto. Regna ora da risorto. Ecco allora, l'annunciare Cristo risorto è l'annuncio già di una realizzazione del regno. Certo, in attesa che ogni nemico sia posto sotto i suoi piedi, l'ultimo nemico di essere annientato sarà la morte. Tra il già e non ancora. Allora, è chiaro che poi nel già, là, in questa dialettica, la responsabilità dell'uomo è totalmente compresa, motivata, radicata. Dire che noi non siamo ancora unisorti vuol dire che c'è una meta, la meta è la strada, c'è il cammino. Il cammino chiede responsabilità. Quindi a questa parte il regno come implicazione esistenziale, ma l'implicazione esistenziale è determinata da un evento che mi trascende, che mi raggiunge, che mi tocca, che mi incontra. Ora, sulla seconda domanda che effettivamente io un po' ho gettato là, l'affermazione, l'idea del Cristo preesistente, l'ho gettata là, non ho avuto tempo di... Evidentemente è vero che Paolo non ha una articolata riflessione, per esempio, come Giovanni. Paolo parte dalla, guarda, cristologia, chiamata a due stadi, morì e è stato risuscitato. Morte e risurrezione, il centro della sua riflessione sul mistero di Cristo è questo, per i motivi poc'anzi. Però quando già leggiamo, se noi leggiamo il celeberrimo brano cristologico di Filippesi 2, certamente questo è un fondo impermeato sulla morte e risurrezione, senso kenosis, che si fa obbediente fino alla morte e alla morte di croce, e poi la risurrezione vista come sovraesaltazione, inserimento in una signoria escatologica, e che ogni ginocchio si piega. Ma il versetto iniziale da cui prende avvio questo percorso trova senso solo se c'è una uguaglianza originaria con Dio che Gesù non considera come preda, ma dalla quale si spoglia per. E questo evidentemente la lettura più logica è quella della preesistenza. Chi obietta questa lettura c'ha solo una motivazione, che Paolo non ne parla altrove. Quando parlavo poi di mediazione facevo riferimento a 1 Corinzi 8,6, alla frase: c'è un solo Dio Padre dal quale tutto che cosa? Proviene, il testo greco non c'è il verbo, la c'è veramente, non c'è assenso, non possiamo capire. E c'è un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale il tutto. E a questo punto l'unica osservazione logica è quella di una mediazione creaturale, e che quindi pone il Cristo al di fuori della sfera profetica. Il versetto va lì, se Paolo ne parla poche volte, evidentemente, certamente perché qui siamo agli inizi della riflessione, il tema non è tematizzato, ma è portato in sé, a mio avviso, nella comprensione di Paolo proprio come colui che è il portatore scatologico della vita di Dio, è quella vita che Dio non è morto. Poi altri momenti successivi tematizzeranno già nella... Qui si discute in realtà, la lettera ai Colossesi è quella più discussa, sia Paolina o non sia Paolina. Io propendo per no. Già lì il confronto con altre figure di mediazione molto chiaramente dice l'idea del Cristo che creatore, mediatore di tutti i principati, potestà, perché lui inabita la pienezza della divinità, è già presente, è chiaro, però come riflessione che nasce anche come una risposta di ricerca di altre mediazioni, come una risposta che elabora però dei semi che c'è. L'unica cosa che poi giustifica la... Parlando di illuminazione parliamo di una interiorità. C'è un'esteriorità che deve far scattare l'interiorità. Raffigurata da quella caduta di cavallo, cercata di raffigurare nell'immaginario la voce, la luce, il Paolo cieco, l'immaginario lucano, l'esteriorità è l'incontro con il risorto. Come questo sia avvenuto trascende le possibilità. No, non è un atto di fede, cioè è un'esperienza in cui il trascendente entra nell'immanente, ma la stessa esperienza di Pietro, di Tommaso, dei due di Emmaus, cioè l'incontro col vivente. Se non c'è incontro col vivente, non c'è comprensione della fede cristiana. La attestazione scritta dell'esperienza di coloro che hanno fatto esperienza, della generazione che ha fatto esperienza del Signore risorto, ci è detta perché noi possiamo fare nostro il senso dell'esperienza. E certamente questa non è oggetto di prova matematica, è di una adesione fiduciale